Amici all'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. È lunedì e questo è il momento dello sport. È il caso di dire con una frase fatta il bello della diretta. Insomma, avevamo preparato una scaletta particolare e poi insomma è arrivata una sorpresa, perché è arrivato veramente a sorpresa a salutarci in studio, avete sentito la sua voce, Massimiliano Castellani, responsabile della redazione sportiva e non solo di Avvenire.
Sì, anche perché adesso abbiamo un accorpamento cultura e spettacoli che secondo me poi è una sinergia molto buona, perché comunque lo sport spesso fa parte del costume, della cultura della nostra società.
E quindi per la serie Aggiungi un posto a tavola, spazio a Massimiliano Castellani, che ha portato con sé un altro ospite importante, perché è un arbitro di calcio della sezione romana, Paolo Massimo Campogrande. Benvenuto.
Buongiorno
Paolo.
A tutti.
Paolo o Massimo?
Paolo Massimo,
tutti e due, va bene. Allora, c'è un primo argomento per il quale avevamo coinvolto Pax Christi, perché Pax Christi sta portando avanti un'iniziativa per boicottare, o se non per boicottare, per farci pensare su quelli che saranno i prossimi mondiali di calcio in Qatar. Il Qatar è uno dei paesi che sospettato di finanziare il fondamentalismo e il terrorismo, e quindi Pax Christi dice vogliamo lanciare questa iniziativa di boicottare questa cosa. Innanzitutto, ecco, a caldo, Massimiliano Castellani, il tuo pensiero.
Ma al momento diciamo che la cosa più preoccupante sono le morti bianche dei cantieri, perché c'è stato tutto l'ultimo report di Amnesty International abbastanza impressionante, si parla di decine e decine di morti, di migranti, anche lì il problema dei migranti che sono andati a lavorare sottopagati e in condizioni appunto di sicurezza assolutamente precarie. E poi è chiaro, sì, diciamo che c'è una grande colonizzazione anche del calcio europeo da parte di questi sceicchi. Non a caso, insomma, si sono presi già molti club inglesi e poi sono anche
la Formula 1.
Formula 1, tutti gli sport possibili e immaginabili, perché esistono comunque diciamo degli ingenti patrimoni da investire anche sullo sport.
Ecco, ti interrompo perché dalla regia mi dicono che invece c'è il collegamento con Pax Christi, con Don Renato Sacco. Don Renato Sacco, benvenuto a Non Solo Sport.
Benvenuti a voi, grazie.
È importante attraverso lo sport dare un messaggio preciso, cioè non si dialoga e quindi non si scende in campo con chi finanzia la violenza e il terrorismo. Come state organizzando questa iniziativa?
Questa idea di non essere complici. Io credo che lo sport è un grande veicolo di valori, a volte anche di disvalori. Quello che fa un calciatore o un dirigente ha una ripercussione su tutti quelli che lo vedono, una partita, i ragazzi, eccetera. Allora, se noi abbiamo le prove, ed è un dato di fatto, che con alcuni paesi che sostengono l'ISIS, il cosiddetto Stato Islamico, ci sono delle complicità, perché per esempio vendiamo armi sia all'Arabia Saudita che al Qatar, in Qatar ci andiamo a fare i mondiali di calcio nel 2022 e, come avete sottolineato voi anche in altre puntate, non è che i diritti dei lavoratori che stanno costruendo gli stadi siano così tanto rispettati, e questo è già più che sufficiente. A loro viene tolto il passaporto, ci sono tanti morti in questi cantieri, ma in più noi andremo, dico noi, mondo del calcio mondiale, poi chi è più interessato o meno, ma noi andremo lì a fare un grande spettacolo e anche un grande business a livello mondiale in uno stato che sappiamo è molto colluso, è sostenitore di questo Stato Islamico. Allora, qui noi siamo coinvolti con chi non solo è intercettato, ma è documentato, ha grandi rapporti di sostegno con chi finanzia lo Stato Islamico. Sarebbe un bel segno che se si riuscisse ad arrivare al fatto che il mondo del calcio almeno si ponesse il problema, poi magari ci sono delle difficoltà.
Ecco, proprio su questo, sì. Don Renato, c'è il rischio che gli interessi legati al mondo del calcio, ma in particolare durante queste grandi manifestazioni che coinvolgono tutto il globo, possano prevalere su quello che è il messaggio che Pax Christi vuole dare.
E certo, il problema è proprio questo. Un mio amico mi diceva, figurati di vai a bloccare un meccanismo grande, è vero, però allora diciamolo che il mondo arabo a volte ci spaventa o ci accanniamo con i poveri, non con i ricchi, non con quelli che fanno affari. Ci accanniamo con quelli che ci servono per far recitare il loro il ruolo di cattivi, e con altri, pur sapendo, se vogliamo usare un termine di squadra, che giocano nella squadra avversaria dei cattivi, diremmo, alla fine si chiude un occhio, se ne chiude due, e allora io dico si diventa complici. Perché non provare a far prevalere, soprattutto in questo tempo di grandi sofferenze, tragedie, migranti, guerre, muri, terrorismo, morti, non far prevalere un sussulto di umanità che possa toccare anche il mondo dello sport? E ripeto, anche solo un segnale del mondo dello sport vale molto di più delle mie parole, ma vale molto di più anche dell'impegno di tante altre persone, perché lo sport ha un potenziale molto forte. Credo che sia un po' anche nella linea di quello che ci dice Papa Francesco quando ci dice la globalizzazione dell'indifferenza. Allora, i mondiali sono ancora lontani, però se vogliamo globalizzare l'indifferenza facciamo finta di niente, se invece vogliamo un sussulto di coscienza, guardando le armi vendute e guardando agli stadi che si stanno costruendo, potremmo dire no, io non ci sto. Boicotto i campionati mondiali, sarebbe un bel segno, un sasso nello stagno, un minimo di discussione su valori un po' più alti e non solo su chi convocare o in quale albergo andare, ma vedere, e noi vogliamo essere complici? Questa è la domanda.
Ecco, Don Renato Sacco, un messaggio importante anche da dare nei confronti del fondamentalismo. Tempo fa abbiamo dato queste notizie terrificanti di bambini messi a morte solo perché giocavano una partita di pallone. Ecco, esatto. Come giustamente le dice, lo sport in genere deve liberarsi da tutti i legami con altre questioni, soprattutto quando si parla di guerra e di violenza.
Esatto, ma perché lo sport è un grande valore, anche il calcio, anche se è ormai diventato molto legato agli affari, però il gioco, il calcio, con alcuni amici si sta realizzando proprio un campo sportivo a Gerusalemme, Assist for Peace, perché là dove c'è guerra, c'è scontro, c'è bisogno invece di giocare. Un pallone fa mettere subito d'accordo bambini bianchi, neri, musulmani, arabi, italiani, francesi, basta avere un pallone. Allora sarebbe importante sconfiggere anche queste forme di integralismo, ripeto, che tutto sommato noi sosteniamo, perché poi da una parte finanziamo e andiamo a fare i campionati di calcio, poi l'integralismo impedisce a quattro ragazzini di dare un calcio a un pallone. C'è bisogno di un sussulto di umanità, di una scossa alla nostra coscienza, e io credo che lo sport e il mondo del calcio, per il grande peso che ha a livello mediatico mondiale, può davvero aiutare su questa strada.
Ecco, Don Renato, per concludere, come a dire, sport sì, ma stringendoci la mano, guardandoci negli occhi e senza altri obiettivi.
Certo, beh, questo dovrebbe essere il senso dello sport vero, no? Cioè, lasciando pur stare l'importante partecipare, che sembrerebbe quasi fuori dalla realtà, però il bello del calcio anche quando si vedono gesti di umanità, quando si vede la correttezza, quando c'è la lealtà, quando si gioca, si vince, si perde, si stringe la mano, si diverte e si scopre che il senso della vita è proprio la gioia, l'incontro, non lo scontro. Io credo che è difficile, però è possibile.
Ecco, Don Renato Sacco, è importante credere, e Pax Christi lo fa già da tempo, nello sport come modo anche di dare ai paesi più in difficoltà una maniera per sperare in un futuro migliore?
Ma sicuramente, accennavo prima a quell'esperienza a Gerusalemme. Lo sport è di per sé uno strumento, un modo di incontro che abbatte le barriere e che dà prospettiva. Il rischio che noi oggi ci rendiamo conto che esistono altri paesi nel mondo solo perché ci sono i grandi calciatori che arrivano o da paesi africani o da altri posti. Invece non ci sono solo i campioni, ci sono tante persone. Offrire loro la possibilità di gioco, penso anche, non so, tutti i soldi che vengono spesi per i mondiali, quanti campetti si potrebbero costruire là dove invece ci sono macerie, dove i bambini giocano magari con un fucile in mano perché hanno visto solo la guerra. E allora, invece che buttare le bombe, buttiamo dei palloni, buttiamo delle reti da calcio, seminiamo un po' di erba, vuol dire anche non solo seminare l'erba per giocare due tiri al pallone, ma credo voglia dire seminare speranza per tante persone, e sia l'erba che il colore della speranza è appunto il verde.
Un messaggio importante, ci ritorneremo con lei, Don Renato Sacco, con Paz Cristi. Grazie, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi, a sentirci, grazie.
Seconda parte di Non Solo Sport, ringraziando Don Renato Sacco di Paz Cristi che è stato con noi per un'analisi su argomenti legati in qualche modo all'attualità. Lo facciamo insieme a Carlo Onesti, analista e scrittore. Benvenuto Carlo Onesti a Non Solo Sport.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Ecco, Onesti, per dovere di cronaca ci è venuto a trovare in studio anche Massimiliano Castellani, della redazione sportiva di Avvenire, che quindi partecipa anche lui a questa che è diventata ormai una tavola rotonda.
Certo, un saluto anche a lui.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno. Si sta tentando un dialogo con gli ultra, per così dire, il fondamentalismo del tifo italiano, no? C'è stato un incontro in qualche modo, ma secondo lei, Onesti, è importante che a questo, che è sicuramente un'iniziativa positiva, partecipino anche quelle che sono state le vittime delle violenze degli estremisti, diciamo così?
Io devo dire la verità, ci sono dei fatti nel nostro paese che, se non fosse per il dovere di mantenere un atteggiamento equilibrato, meriterebbero la stessa reazione di Gesù al cospetto dei mercanti del Tempio, cioè una tangibile indignazione. Adesso mi spiego. Provi qualcuno a spiegarci come è possibile che il Senato organizzi una conferenza sul fenomeno ultra dei nostri stadi e tenga fuori dalla porta i rappresentanti delle forze dell'ordine, desiderosi da anni di un costruttivo confronto. Provi qualcuno a spiegarci l'invito a parlare rivolto a Claudio Galimberti, detto Boccia, leader della tifoseria tarantina, condannato a 9, ripeto, 9 DASPO per lesioni e sorvegliato speciale per avere minacciato di morte un capo della Digos. Ecco, sarebbe come se in Inghilterra, sul finire dell'Ottocento, per evitare altre donne sgozzate, i politici dell'epoca avessero ascoltato il parere di Jack lo Squartatore e non quello di chi cercava di snidarlo e arrestarlo. In questa sede io francamente non voglio neppure dare pubblicità a chi ha organizzato la messa in scena, perché tanto era rappresentato, statene certi, l'intero arco parlamentare, manco si dovesse stabilire il cambiamento della Costituzione. Chiudo dicendo questo: chissà perché certe idee, tra l'altro applicate parzialmente, perché come ho detto non c'erano le forze dell'ordine, vengono messe in pratica a ridosso delle elezioni, quando servono i voti proprio di tutti, buoni e cattivi, chissà perché.
Vabbè, in compenso il mondo del calcio sta cambiando, speriamo che sia un dialogo vero. Intanto in questo dialogo rientrano anche gli arbitri in qualche modo, che hanno deciso così di rompere un po' quella cortina che li separava dal mondo della comunicazione. Ricordo, insomma, lo bello spaventava soltanto guardarlo, ora invece gli arbitri si danno del tu con i giocatori e danno interviste. Ecco, è qualcosa di positivo secondo lei?
Ma sì, io credo di sì. Per anni il silenzio è stata effettivamente una prerogativa degli arbitri, che hanno sempre rinunciato, rifiutato le interviste post partita. Per drammatizzare un po', proviamo a parlare, no? Di questo silenzio partendo da lontano. Lo apprezzavano tanti, lo apprezzava Gesù che pregava nel deserto, Buddha che meditava sulle sponde di un fiume, Maometto che rifletteva nelle grotte di un monte. qualcuno ha detto una frase splendida: il mistero del silenzio è che non fa mai lo stesso rumore. Quindi, allora, in certi casi viva il silenzio, soprattutto quando cerchiamo la verità dentro noi stessi. Ma quando si è giudici di qualcosa e si deve rendere conto di quanto è stato giudicato, se permettete, la musica cambia. Nei processi, ad esempio, esiste la sentenza ed esiste la motivazione della sentenza. Nel calcio la classe arbitrale, l'abbiamo detto, l'avete detto, ha sempre optato per il silenzio alla fine delle partite e sicuramente con delle ragioni. Ma il fatto che Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, abbia preannunciato la fine imminente di questa sorta di omertà, io ritengo sia giusto e inevitabile. Perché? Perché il mezzo elettronico ormai rischia di sovrastare addirittura 6 arbitri, e se gli arbitri stessi non spiegassero finalmente in pubblico le loro ragioni, cosa succederebbe? Succederebbe che diventerebbero schiavi e non invece supervisori della tecnologia, facendo prevalere ancora una volta come fondamentale il fattore umano.
Staremo a vedere gli esiti di questa apertura. Ecco, un ultimo argomento, Carlo Nesti, che ci proponeva proprio Massimiliano Castellani, al quale cedo il microfono perché è lui che vuole farle la domanda.
Sì, Nesti, questa vicenda, questo caso Pantani, che dopo un decennio ancora ci portiamo avanti, io volevo chiederle che idea si è fatto in merito a queste ultime dichiarazioni da parte, ancora una volta tiriamo fuori il pentitismo e tutta una serie di situazioni abbastanza torbide, e soprattutto che responsabilità ha avuto anche la nostra categoria di giornalisti nei confronti di Pantani, che comunque quando scoppiò lo scandalo di Madonna di Campiglio fu lasciato abbastanza solo.
C'è una grande tristezza, una grandissima tristezza sicuramente. Il fatto è, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, il procuratore capo Sergio Sottani e il pubblico ministero Lucia Spirito di Forlì conducono dal settembre 2014 le indagini sulla squalifica di Marco Pantani, che fu escluso dal Giro d'Italia il 5 giugno 1999 e praticamente da quella cocente delusione entrò in un tunnel che l'avrebbe portato a lasciarsi.
Ad una tappa dalla vittoria, praticamente, lo ricordiamo, sì. Insomma.
Sì, esatto, è per un centesimo in più nel rilevamento dell'Epo, tra l'altro. Hanno concluso questi magistrati che sarebbe stata la Camorra a fare estromettere Pantani, e l'avrebbe fatto perché gestiva la Camorra stessa, attraverso due clan di Napoli, le scommesse clandestine sulla corsa rosa. Le puntate con il pirata, come lo chiamavamo, Vincente, avevano raggiunto infatti una cifra di svariati miliardi di lire, tale da far saltare il banco. E l'unico modo per evitare l'immane perdita era impedire la vittoria di Marco, quindi corrompendo gli addetti al controllo antidoping. La rivelazione è stata compiuta dal capo clan Augusto Latorre, dal 2003 collaboratore di giustizia, e qui ovviamente in questi casi non soltanto i magistrati possono appurare se si tratti di rivelazioni di convenienza o no per poter avere uno sconto sulla pena, ma tant'è che la rivelazione è questa e fa venire i brividi. Purtroppo l'altra cosa che fa venire i brividi è che sono passati 17 anni, anche se sembra ieri, da quel 5 giugno 1999, e la procura di Forlì si è dovuta arrendere al tempo, quindi presentando una amara richiesta di archiviazione. Cosa volete che vi dica? Io posso soltanto dire e pensare questo. Fortunatamente noi comuni mortali cristiani sappiamo che esiste una giustizia divina che non potremo mai conoscere in profondità. Ma una cosa è certa, sappiamo che differisce, grazie a Dio, in molti punti rispetto alla giustizia umana, e ci facciamo per il momento bastare, fra tanta tristezza, almeno questa certezza.
Grazie. Bene. Grazie Carlo Nesti.
Grazie mille.
Grazie per essere stato con noi.
A presto. Grazie, al prossimo appuntamento.
Allora, terza parte di Non Solo Sport, torniamo con i nostri ospiti, perché ci siamo chiesti se sono a Roma Massimiliano Castellani di Avvenire e Paolo Massimo Campogrande, arbitro della sezione romana, c'è un motivo.
Sì, la mia visita...
Scusa Massimiliano, solo specificare, Pantani sì. Venne trovato...
Sì, con l'ematocrito alto. Non è mai stato trovato positivo nessun controllo antidoping.
E quindi è stato sospeso a sua garanzia.
Sì. È chiaro che comunque in quegli anni la pratica dell'epoca era una pratica diffusa, però non abbiamo prove certe su quanto...
Torniamo a voi.
Per quanto riguarda noi, oggi pomeriggio, grazie appunto alla sezione arbitri di Roma 1, presentiamo il mio libro, La SLA, il male oscuro del pallone, grazie a Life Together, che dopo esporrà anche il progetto Paolo Massimo Campogrande, e si tratta di un giro, io non lo chiamerei tour, però insomma un giro che sto facendo in giro per l'Italia per portare questo messaggio di questo mistero che ancora non riusciamo a venire a capo della SLA nel mondo del pallone. I dati ci dicono che c'è un'esposizione maggiore nel mondo del calcio, questo ce lo dice la scienza e il dottor Nicola Vanacore dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, che parteciperà con noi. Sono molto felice perché lui rappresenta una nazionale molto particolare. Abbiamo la più grande formazione di ricercatori a livello mondiale su questa malattia, che ricordo colpisce 5-6 mila persone, ci sono 5-6 mila malati, certo, in Italia, e non hanno fatto calcio molti chiaramente di questi, e loro stanno portando avanti con grosse difficoltà la ricerca perché ci sono sempre pochissimi fondi, e più si aiuta la ricerca, e questo libro vuole essere una serie di storie, di racconti che vanno in questa direzione, più si dà fondi alla ricerca e prima forse arriveremo a svelare questo mistero.
Ecco, Paolo Massimo Campogrande, il vostro ruolo invece?
Sì, noi in qualità di Life Together, che è questa azienda che ha organizzato la presentazione del libro sulla SLA, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare anche i giovani e la parte sportiva collegata soprattutto agli arbitri, e quindi per questo la scelta della sede della sezione di Roma 1, qui tra l'altro in via Gregorio VII, stasera alle 18.30, è quello di permettere ai giovani di riflettere su circostanze sulle quali spesso non si pensa bene. E quindi da questo è nata la collaborazione con Massimiliano, e con Life Together abbiamo organizzato questa presentazione. Life Together da sempre è impegnata nello sviluppo di reti di relazioni tra servizi di qualità, e lo fa attraverso l'organizzazione di questi eventi culturali, diffondendo e promuovendo chiaramente le aziende che sono partner del nostro circuito.
Sicuramente insomma è un argomento su cui fare veramente luce.
Sì, diciamo che stiamo brancolando nel buio da diversi anni, da quando ci fu il primo caso eclatante di Gianluca Signorini, come ricorderai, poi dopo c'è stata la testimonianza fortissima fino a 2 anni fa, ci ha accompagnato, di 3 anni fa quasi, di Stefano Borgonovo.
E la moglie sta continuando.
La moglie e soprattutto la figlia, io ci tengo a sottolinearlo perché c'è stata un'apertura incredibile da parte del mondo del calcio. Alessandra Borgonovo è la prima donna vicepresidente della Lega Pro, e lei porterà avanti questo messaggio molto forte nel mondo del calcio in quanto presidente anche della fondazione Porta il Nome del Padre.
Ne parleremo ancora, vi ringrazio per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Massimiliano Castellani, grazie Paolo Massimo Campogrande. Una bacchettata sulle dita di Massimiliano, che ha presentato il suo libro ma non me l'ha portato, vabbè.
Ma arriverà oggi pomeriggio.
Grazie soprattutto a voi tutti per averci ascoltato. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.